Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Chi dissimula il volto verrà multato. Il Consiglio federale propone i dettagli per applicare il sì all'iniziativa antiburca nel codice penale. Una trentina di profughi, due dei quali morti stipati, in un furgone proveniente dall'Ungheria e l'autista trafficante che è ancora in fuga in Austria. Finanziamento illecito al partito in Italia. L'ex premier Renzi e l'ex ministra Boschi formalmente indagati dalla Procura di Firenze. Arrestati due ex soldati tedeschi. Stavano creando una milizia mercenaria per combattere nello Yemen per conto dell'Arabia Saudita. In campo con coraggio e per altri tre punti nella terza giornata di Champions League, lo Young Boys ospita questa sera il Villarreal. Sarà punito con una multa chi occulta il proprio viso nei luoghi accessibili al pubblico. Il nuovo articolo costituzionale sul divieto di dissimulare il volto va attuato nel codice penale. Lo propone il Consiglio federale che avvia in questo senso una procedura di consultazione. Da Berna, Anna Riva.
Avrà ripercussioni dirette nel portafoglio l'attuazione del divieto di occultare il volto nei luoghi accessibili al pubblico, approvato da Popolo e Cantoni il 7 marzo scorso con il sì alla relativa iniziativa. In termini tecnici, per attuare il nuovo articolo 10A della Costituzione, si introduce una fattispecie penale nell'articolo 332A del Codice Penale. No quindi a burka, niqab o altri artefatti per nascondere la propria figura negli spazi pubblici, anche se sono previste alcune deroghe. La dissimulazione del viso è infatti giustificata per motivi di salute o sicurezza, per ragioni legate alle condizioni climatiche o alle usanze locali. Resta inoltre ammessa nei luoghi di culto. Il governo, con due ulteriori eccezioni, intende creare un equilibrio tra il divieto e i diritti fondamentali sanciti costituzionalmente. Occultare il proprio viso non sarà quindi considerato illecito se necessario all'esercizio della libertà di espressione o di riunione, a condizione però che non comprometta l'ordine e la sicurezza pubblici. Vale lo stesso per spettacoli artistici e di intrattenimento e per interventi a scopo pubblicitario. La consultazione si concluderà il 3 febbraio dell'anno prossimo.
Dopo un pasto sicuro e un tetto sopra la testa, l'appartenenza a una comunità è uno dei bisogni primari dell'essere umano. Sentirsi esclusi socialmente è quindi un problema serio. Secondo un sondaggio in Svizzera, il 3% della popolazione si sente molto escluso. Una persona su sei invece soltanto abbastanza escluso. E il problema è più acuto nella Svizzera italiana. Alan Crameri.
Nella categoria più allarmante, dove si registra una forte percezione di non far parte della società, la popolazione al sud delle Alpi presenta la quota più elevata, 7%, contro il 4% in Svizzera romanda e poco più di 1% in quella tedesca. Jörg Rössel, autore dello studio e professore di sociologia all'Università di Zurigo, è sorpreso da questa netta differenza. Si aspettava piuttosto distinzioni tra altre categorie, come disoccupati, poveri, eccetera. Dai dati raccolti dal suo team risulta però che non sono i motivi finanziari, socio-economici a spiegare il risultato tra le comunità latine. Ipotizza quindi che tra le cause vi sia l'appartenenza a minoranze linguistiche che hanno un influsso minore sul dibattito pubblico rispetto agli svizzero-tedeschi. Ma cosa significa esattamente esclusione sociale? Gli elementi oggettivi sono disoccupazione, povertà, solitudine, ma i ricercatori in questo caso si sono concentrati sulla percezione soggettiva.
Man hat Angst, den Anschluss zu verpassen.
Fattori come la paura di perdere il treno, la sensazione di non essere più considerati da chi ci sta attorno o l'impressione di non far parte della società. Oltre alle cause, preoccupano le conseguenze dell'esclusione sociale. Chi è colpito perde la motivazione, entra in un circolo vizioso e rischia di sviluppare sintomi della depressione.
È una doppia sfida quella con cui è confrontato l'esercito per potersi rinnovare e continuare a svolgere i propri compiti. Non c'è solo quella del nuovo aereo da combattimento, ma c'è pure quella di tutto l'armamento al suolo, da rinnovare entro il 2033 per una spesa complessiva di 15 miliardi. Questo è uno degli argomenti principali emersi ieri sera a Lugano in una conferenza organizzata dall'Associazione per la Rivista Militare Svizzera Italiana, a cui ha partecipato l'ex capo dell'esercito l'esercito Philippe Rebord. Il contributo di Roberto Porta.
Si apre un decennio fondamentale per il futuro dell'esercito nel nostro paese. Prima sfida, quella del nuovo aereo da combattimento. Il Consiglio federale ha scelto il caccia statunitense F-35, una spesa da 5 miliardi, ma c'è da affrontare un'iniziativa popolare. La raccolta delle firme è in corso. C'è stata una valutazione seria da parte di Arma Suisse prima di decidere in favore del F-35, ci dice Philippe Rebord, ex capo dell'esercito. E ricordo che Arma Suisse, centro di competenza per gli acquisti delle forze armate, gode di un'ottima reputazione a livello mondiale. Questo ha permesso al Consiglio federale di scegliere l'aereo meno caro e più efficace. Il governo ha dunque fatto bene il proprio lavoro. Tra i punti contestati ci sono però i costi per la manutenzione di questo nuovo velivolo militare. Forse questo aereo è caro per i primi paesi che lo acquistano. La Svizzera non lo ordinerà prima del 2023. I difetti di gioventù saranno stati corretti con costi a carico dei primi eserciti che lo avranno acquistato. Per questo motivo, per il nostro paese, i costi di manutenzione non saranno esagerati.
I costi di esploitazione non saranno eccessivi.
Ma non c'è solo la questione dei caccia. Entro il 2033 andrà rinnovato l'insieme dell'armamento per un investimento globale, aerei compresi, di oltre 15 miliardi di franchi. Ma la minaccia vera oggi non è forse quella tecnologica, con i continui attacchi ai sistemi informatici di imprese, comuni e anche dell'esercito, risponde il divisionario Lucas Caduffa alla guida della divisione territoriale 3.
La cybersicurezza fa parte anche della difesa nazionale. Oggi non c'è unicamente gli aerei e l'artiglieria, ci sono anche altri mezzi di debolire il benessere di un Stato. Tutti insieme è difesa il cyber come gli aerei e i carri armati alla fine.
Insomma, un compito su più fronti, con un altro problema, quello del numero di soldati, con la costante sfida di chi sceglie il servizio civile e in futuro il possibile obbligo di reclutamento esteso anche alle donne.
Una trentina di siriani stipati in un furgone di cui due morti. La tragica scoperta è stata fatta ieri dalla polizia austriaca al confine con l'Ungheria. Il presunto trafficante di migranti si è dato alla fuga ed è ancora ricercato. Andrea Ostinelli.
Il furgone stava viaggiando su di una stradina fra i campi quando una pattuglia in servizio lo ha avvistato e lo ha fermato per controlli. L'autista si è dato alla fuga a piedi in aperta campagna. A bordo del veicolo c'erano 28 uomini, ma per due di loro non c'è stato nulla da fare, erano già morti. Ai microfoni dell'URF, Helmut Marban, portavoce della polizia del Burgenland, land orientale dell'Austria, confinante con l'Ungheria, racconta il tragico ritrovamento avvenuto nei pressi di Siegendorf, un paese di 3.000 anime. Il presunto trafficante, fuggito verso l'Ungheria, è tuttora ricercato. I migranti invece sono stati curati e in queste ore sono interrogati con l'aiuto di un interprete. Se poi faranno domanda d'asilo, saranno affidati alle autorità competenti. L'autopsia stabilirà le cause e il momento del decesso dei due loro compagni di viaggio, di età stimata fra i 25 e i 30 anni. La morte di una o più persone è accettata deliberatamente dai trafficanti, ha commentato il ministro dell'interno austriaco Karl Nehammer. Constatato l'afflusso di migranti da est e da sud, da luglio l'Austria ha intensificato i controlli al confine. Dall'inizio dell'anno i passatori arrestati sono 250. L'Austria orientale era già stata teatro di episodi simili alcuni anni or sono. Nell'agosto 2015 71 sans-papiers siriani, iracheni e afghani erano morti soffocati in un camion. L'emozione suscitata dal caso aveva permesso una provvisoria apertura delle frontiere.
In Siria è di almeno 14 morti il bilancio di un attentato avvenuto a Damasco. Un autobus dell'esercito è esploso a causa di due ordigni posizionati sul veicolo. L'attacco per ora non è stato rivendicato. Erano anni che non si registravano attacchi nella capitale, l'ultimo risale al 2017 a opera del sedicente Stato Islamico. Allora le vittime furono una trentina. In Germania ora, dove stamattina sono stati arrestati due ex soldati della Bundeswehr che avevano formato un gruppo di un centinaio di persone pronte ad intervenire nella guerra in Yemen per conto dell'Arabia Saudita. I dettagli da Berlino con Walter Raue.
Le manette sono scattate questa mattina all'alba a Monaco di Baviera, in un paese della Foresta Nera, nei confronti di Arend Adolf G. e Achim A., due ex soldati professionisti della Bundeswehr, l'esercito federale tedesco. Il capo di accusa formulato dalla Procura Generale di Karlsruhe è pesante. Formazione di un gruppo terroristico armato, crimini contro l'umanità, sequestri di persona e detenzione illegale di armi. I due sospettati, arrestati questa mattina, erano in procinto di dar vita ad un esercito privato di circa 150 mercenari che volevano mettere poi a disposizione dell'Arabia Saudita per la sua guerra nello Yemen. Gli ex soldati tedeschi avrebbero agito probabilmente per motivi economici e non ideologici e religiosi. Dopo il loro congedo dalla Bundeswehr avevano fondato la società di vigilanza Asgard, responsabile tra le altre cose per la sicurezza dell'ambasciata saudita a Baghdad. L'azienda reclutava i suoi dipendenti fra le file dell'esercito federale e i corpi speciali della polizia tedesca e per questo motivo era finita già da qualche tempo nel mirino dei servizi segreti militari del MAD. Ed è stato proprio grazie a queste osservazioni, all'intercettazione di telefonate e di messaggi digitali, che gli inquirenti hanno scoperto che i due stavano mettendo in piedi un piccolo esercito di mercenari per inviarlo nello Yemen. Sarebbe stata un'operazione molto lucrativa, dal momento che per ogni soldato inviato al fronte avrebbero incassato una parcella di 40.000 euro.
Finanziamento illecito al partito è il reato per cui sono indagati in Italia Matteo Renzi, l'ex ministra Maria Elena Boschi e altre 9 persone. La Procura di Firenze ieri ha chiuso le indagini sulle presunte irregolarità nei finanziamenti a Open, la fondazione nata per sostenere le iniziative politiche dell'ex premier. Ma c'è anche corruzione e traffico di interessi tra le ipotesi della Procura fiorentina a carico di altri membri di primo piano della fondazione. In redazione Bettina Müller.
Sono 7,2 milioni di euro raccolti dalla Fondazione Open tra il 2014 e il 2018 a essere passati al setaccio della Procura di Firenze. All'inizio di questo periodo Matteo Renzi era presidente del Consiglio. La Procura sostiene che questi fondi sono finanziamenti illeciti ad un partito ed è proprio su questo punto che Renzi sta preparando la sua difesa. Non si trattava di finanziamenti a un partito, ma alla Leopolda, l'ex stazione di Firenze dove Renzi teneva i suoi convegni e che descrive come luogo di libertà senza bandiere politiche. Altre accuse pesanti della Procura di Firenze riguardano alcune figure chiave della fondazione e lì l'ipotesi è di corruzione e traffico di interessi. La British American Tobacco e l'impresa edile Toto Costruzioni avrebbero versato fondi alla fondazione Open in cambio di disposizioni normative in linea con i loro interessi. Nell'inchiesta sono finiti anche alcuni top manager come Pietro Di Lorenzo, capo dell'azienda IRBM, che ha collaborato alla produzione del vaccino AstraZeneca. Matteo Renzi, ex rottamatore della vecchia classe dirigente italiana, ex premier, ex sindaco di Firenze e spesso ago della bilancia tra gli schieramenti politici italiani, ha parlato di fogna giustizialista e si compiace della fine del monologo dell'accusa e dell'inizio della civiltà del dibattimento. Vedremo come la metterà di fronte ai giudici.
E torniamo a parlare di Evergrande, la seconda impresa immobiliare cinese, la più indebitata al mondo, che ha gettato un'ombra sull'economia del paese. Economia che ha registrato negli scorsi giorni la crescita più lenta da un anno a questa parte. Gabriele Battaglia, nostro collaboratore dalla Cina, che aggiornamenti ci sono?
Il governo cinese ha delegato ai governi locali la gestione delle imprese immobiliari in difficoltà. Devono fare in modo che la crisi del settore non crei malcontento e destabilizzi la società nel suo insieme. Ebbene, il governo del Guangdong, che svolge il ruolo di supervisore nella ristrutturazione di Evergrande, ieri non ha approvato la vendita da parte del grande conglomerato di una quota del 51% della sua unità immobiliare, per un valore di 2,6 miliardi di dollari che sarebbero poi serviti a pagare una piccola parte di quel debito che ammonta a oltre 300 miliardi di dollari. Non è chiaro perché il governo provinciale si sia opposto alla vendita a Hobson Development, ma il sospetto è che Evergrande cercasse di fare il solito giochino delle tre carte, che consiste nello spostare il debito di qui e di là, in attesa che poi arrivi Pechino in soccorso.
Si parla di rischio di contagio, cosa c'è di vero?
Sono diverse le imprese immobiliari cinesi che non riescono a pagare il proprio debito sulle obbligazioni. Oltre a Evergrande, che rischia di risultare inadempiente anche in via formale se in settimana non riesce a pagare gli interessi di un'obbligazione collocata all'estero che scadevano a fine settembre, nell'ultima settimana si sono susseguiti i casi di Fantasia, Modern Land e Scenic, mentre l'agenzia Moody's ha abbassato il rating di Caixa, un altro immobiliare. Le autorità monetarie cinesi hanno detto alle imprese che devono pagare i loro debiti anche esteri e negano la possibilità di un contagio, ma non è ancora perfettamente chiara la strategia complessiva, fermo restando che la precedenza va a acquirenti di case, piccoli investitori e fornitori domestici. Il settore immobiliare cinese rappresenta circa il 25% del prodotto interno lordo e le sue difficoltà hanno già contribuito al calo della crescita nel terzo trimestre, si è attestata sul 4,9%. Inoltre, essendo il settore immobiliare cinese l'attività economica con il maggior impatto a livello globale, è chiaro che può fortemente condizionare il mercato internazionale delle materie prime e dei prodotti industriali.
Gabriele Battaglia, collaboratore RSI da Pechino. Nonostante le copiose nevicate dello scorso inverno e le abbondanti precipitazioni estive, il volume dei ghiacciai svizzeri, a detta degli esperti, continua a diminuire. Una perdita, seppur meno consistente rispetto agli anni passati, che mostra tuttavia l'influenza negativa del cambiamento climatico. Il contributo è di Mirko Priuli.
Non c'è davvero freno allo scioglimento dei ghiacciai. Anche nel 2021 il loro volume è diminuito di quasi l'1%, dicono gli esperti della Commissione per la Criosfera dell'Accademia Svizzera delle Scienze. Negli ultimi 12 mesi sono così andati persi altri 400 milioni di tonnellate di ghiaccio, e questo nonostante una meteorologia più favorevole rispetto a quella degli ultimi 30 anni. Un anno buono non è dunque bastato a invertire questa tendenza. Dal 1990 ad oggi il riscaldamento climatico ha fatto aumentare la temperatura di ben 1,8 gradi. E dire che dopo le abbondanti nevicate dello scorso inverno, a fine maggio la coltre nevosa nelle Alpi era leggermente superiore rispetto alla media. Le copiose piogge registrate nei mesi estivi non hanno tuttavia portato neve fresca in quota, contribuendo così a una diminuzione del volume dei ghiacci. Anche se le perdite sono state minori rispetto agli anni passati, gli esperti della Confederazione non hanno constatato nessun miglioramento sui 22 ghiacciai controllati nell'ambito delle misurazioni della rete di monitoraggio nazionale. I mutamenti climatici non danno tregua, l'inesorabile ritiro delle nevi, ormai non più eterne, prosegue.
E con questo è tutto per il radiogiornale. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera.